Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Allora possiamo partire, chiese la regina. Quando vuole vostra maestà, rispose D'Artagnan. Non ha che da scendere dalla scala segreta e mi troverà alla porta. Andate, replicò Anna, vi seguo. D'Artagnan scese, la carrozza era al suo posto, il moschettiere stava a cassetta. D'Artagnan prese il fagotto che aveva incaricato per Noè di porre ai piedi del moschettiere. Conteneva il cappello e il mantello del cocchiere del signor Gondì. Egli si mise sulle spalle il mantello e il cappello in testa. Il moschettiere scese da cassetta, portò la mano al cappello e se ne andò. D'Artagnan salì a cassetta. Aveva un paio di pistole alla cintola, un moschetto sotto i piedi, la spada snudata dietro di lui. Prima comparve la regina, poi il re e il signor duca d'Angiò, suo fratello. «La carrozza del coadiutore!» esclamò indietreggiando d'un passo. «Sì», rispose D'Artagnan, «ma entrate tranquillamente, la guiderò io». Anna diede un grido di stupore ed entrò in carrozza. «Mousqueton!» gridò D'Artagnan. «Alzate le tendine della carrozza di Sua Maestà!» «È lui!» disse Porthos. «Travestito da cocchiere!» esclamò Mazzarino. «E con la carrozza del coadiutore!» disse la regina. «Perbacco, signor D'Artagnan!» riprese Mazzarino. «Valete tant'oro quanto pesate!» Mazzarino voleva partire immediatamente per Saint-Germain, ma Anna dichiarò che avrebbe atteso le persone a cui aveva dato convegno. Soltanto offrì il posto di Laporte al cardinale. Il cardinale accettò e passò dall'una nell'altra carrozza. Giungevano in folla le vetture. Vennero in fila il maresciallo di La Meilleraie, il maresciallo di Villeroy, Guitaut, Villequier, Comminges. Arrivarono pure due moschettieri, conducendo a passo i cavalli di D'Artagnan e di Porthos. Porthos e D'Artagnan saltarono in sella. Il cocchiere di Porthos sostituì D'Artagnan a cassetta della carrozza reale. «Partiamo, signori», disse la regina. La carrozza reale si avviò, seguita da tutte le altre carrozze e da più di 50 cavalieri. Giunsero a Saint-Germain senza incidenti. Quando furono scesi dalle carrozze, Mazzarino vide D'Artagnan avvicinarsi e gli disse: «Signor D'Artagnan, non mi sono dimenticato con quanto zelo voi mi serviste, e ora ve ne darò una prova». «Bravo», pensò il tenente, «si comincia bene». Mazzarino, che lo osservava, notò la sua contentezza. «Ah, Eminenza, signor D'Artagnan, avete molto desiderio di essere capitano?» «Sì, Eminenza». «E il vostro amico Porthos brama sempre di essere barone?» «Eminenza, in questo istante sogna di esserlo già». «Dunque», disse Mazzarino, togliendo da un portafoglio una lettera già mostrata al nostro moschettiere, «prendete questo dispaccio e portatelo in Inghilterra». D'Artagnan guardò la busta, non c'era indirizzo. «Non posso sapere a chi devo consegnarlo?» «Lo saprete appena giunto a Londra. A Londra solamente lacererete la doppia busta». «E quali sono le mie istruzioni?» «D'obbedire in tutto e per tutto a colui a cui è indirizzata questa lettera». D'Artagnan stava per fare altre domande quando Mazzarino soggiunse: «Voi partirete per Boulogne. Troverete alle armi d'Inghilterra un giovane gentiluomo chiamato Mordaunt». «Sì, Eminenza. E che ne devo fare di lui?» «Seguirlo sin dove vi condurrà». D'Artagnan guardò il cardinale con aria stupefatta. «Eccovi istruito», disse Mazzarino. «Andate». Thank you. L'indomani mattina Porthos e D'Artagnan smontavano all'albergo della Capriola. La bella Madeleine corse incontro a D'Artagnan. «Cara signora Turquen», disse D'Artagnan, «se avete denaro, nascondetelo presto. Se avete gioielli, fateli sparire prontamente. Se avete crediti, fatevi pagare. Se avete debiti, non li pagate». «E perché?» chiese Madeleine. «Perché Parigi sarà ridotta in cenere, né più né meno come Babilonia, di cui sicuramente avrete udito parlare. E mi lasciate in un momento simile, all'istante. E dove andate?» «Ah, se poteste dirmelo, mi rendereste un vero favore. Mio Dio, avete lettere per me?» domandò D'Artagnan, facendo cenno con la mano allo stessa che risparmiasse le lamentele, perché sarebbero state superflue. «Ne è arrivata una proprio adesso», e porse la lettera a D'Artagnan. «È di Athos», esclamò D'Artagnan, riconoscendo lo scritto lungo e fermo dell'amico. «Ah!» esclamò Porthos. «Vediamo un po' che ci dice». D'Artagnan aprì la lettera e lesse. «Caro D'Artagnan, caro Du Vallon, miei buoni amici, voi forse ricevete mie notizie per l'ultima volta. Aramis e io siamo molto infelici, ma, Dio, il nostro coraggio e la memoria della nostra amicizia ci sostengono. Pensate a Raoul. Vi raccomando le carte che sono a Blois, e tra 2 mesi e mezzo, se non avrete mie notizie, prendetene cognizione. Abbracciate di tutto cuore il visconte per il vostro affezionatissimo Athos». «Lo credo, perbacco, che l'abbraccerò», disse D'Artagnan, «tanto più che è già sulla nostra via, e se ha la disgrazia di perdere il nostro povero Athos, da quel giorno diventa mio figlio. E io, aggiunse Porthos, lo faccio mio erede universale». «Vediamo che altro dice Athos. Se per la strada incontrate un certo signor Mordaunt, non ve ne fidate. Con la presente non posso spiegarmi di più». «Signor Mordaunt!» esclamò D'Artagnan sorpreso. «Signor Mordaunt!» disse Porthos. «Va bene, ce ne ricorderemo. Guardate, c'è un poscritto di Aramis». «Già», fece D'Artagnan, e lesse. «Amici cari, vi teniamo celato il luogo del nostro soggiorno, conoscendo il vostro affetto fraterno e ben sapendo che verreste a morire con noi». «Corpo d'una bomba!» interruppe Porthos, con un impeto di collera che fece balzare Mouston in fondo alla stanza. «Che siano in pericolo di morte!» D'Artagnan proseguì a leggere. «Athos vi lascia per eredità Raoul, e io per eredità vi lascio una vendetta. Se per buona sorte mettete le mani sopra un certo Mordaunt, dite a Porthos che se lo porti in un angolo e gli torca il collo. In una lettera non oso dirvi di più, Aramis». «Se non vuol altro», disse Porthos, «è cosa facile a farsi». «Anzi», rispose accigliato D'Artagnan, «è impossibile». «E perché?» «Perché è appunto da quel Mordaunt che ci richiama a Boulogne, per passare con lui in Inghilterra». Si diressero a Boulogne, dove fermarono verso sera i loro cavalli inzuppati di sudore e bianchi di spuma. A 10 passi dal luogo dove si riposavano prima di entrare in città, stava un giovane vestito di nero, che pareva attendesse qualcuno e che da quando li aveva visti comparire non cessava di tenere gli occhi fissi su di loro. D'Artagnan gli si accostò e poiché costui non finiva di osservarlo, gli disse: «Ehi, amico, non mi piace essere squadrato in questo modo». «Signore», disse l'altro senza rispondere a D'Artagnan, «scusate, non venite da Parigi?» D'Artagnan pensò che fosse un curioso che desiderasse notizie della capitale. «Sì, signore», replicò in tono più mite. «E non dovete alloggiare alle armi d'Inghilterra?» «Sì, signore». «Non avete un'incombenza di sua eminenza il cardinale Mazzarino?» «Sì, signore». «In tal caso», disse il giovane, «dovevate incontrarvi con me. Sono io, Mordaunt». «Ah», disse fra sé D'Artagnan, «quello di cui Athos mi raccomanda di non fidarmi». «Oh», mormorò Porthos, «quello a cui Aramis vuole che io tiri il collo». Ambedue considerarono con attenzione il giovanotto. Questi si ingannò sull'espressione del loro sguardo. «Dubitate della mia parola?» domandò. «In tal caso sono pronto a darvene qualunque prova». «No, signore», rispose D'Artagnan, «e siamo a vostra disposizione». «Dunque, signori, partiremo senza indugio, perché oggi è l'ultimo giorno della proroga richiestami dal cardinale. Il mio bastimento è pronto e, se non foste venuti, mi preparavo ad andarmene senza di voi perché il generale Oliver Cromwell deve attendere il mio ritorno con impazienza». «Ah», disse D'Artagnan, «siamo dunque spediti al generale Oliver Cromwell?» «Non avete una lettera per lui?» domandò il giovane. «Ho una lettera di cui non devo lacerare la doppia busta che è a Londra, ma poiché mi dite a chi è diretta, è inutile che aspetti fino allora». E D'Artagnan lacerò il foglio che ricopriva la lettera. Infatti c'era scritto: «Al signor Oliver Cromwell, generale delle truppe della nazione inglese». «Singolare incarico», disse D'Artagnan. «Chi è questo Cromwell?» domandò sottovoce Porthos. «Un antico birraio», rispose D'Artagnan. «Che il Mazzarino voglia fare una speculazione sulla birra». «Oh, oh, andiamo, signori», pregava Mordaunt impaziente. «Andiamo». Un brigantino era pronto a salpare. «È incredibile», diceva tra sé D'Artagnan, mentre la lancia lo portava sino allo Standard, così si chiamava quel brigantino. «È incredibile come quel giovane somiglia a qualcuno che ho conosciuto, ma non so dire a chi». Giunsero alla scala e in un momento si imbarcarono. Thank you. E ora bisogna che i nostri lettori lascino navigare tranquillamente lo Standard, non però verso Londra, dove credevano di andare da Tagnane Portos, ma verso Durham, dove certe lettere ricevute dall'Inghilterra nella sua permanenza a Boulogne avevano ordinato a Mordaunt di recarsi, e che quindi ci seguono fino al campo monarchico di qua, dalla Tyne, presso la città di Newcastle. Al campo Winter stava seduto davanti a un'apertura della tenda che faceva da finestra, da cui penetrava l'aria notturna e attraverso cui seguiva malinconicamente con lo sguardo la luna perdutasi fra i grossi nuvoloni neri. I due amici si appressarono a Winter, che guardava il cielo tenendo la testa appoggiata sulla mano. «La vostra venuta mi dice che siete latori di qualche importante notizia.» «Sì, milord», disse Athos, «vorrei parlare al re Carlo.» «Al re? Ma il re dorme. Ho da rivelargli cose della massima importanza.» «E queste cose non si possono differire a domani? Bisogna che le sappia subito, e forse è già tardi.» «Entriamo dunque, signori», disse Winter. La tenda di Winter era posta accanto a quella regale. Dall'una all'altra tenda comunicava una specie di corridoio. Il domestico, fatto un inchino, lasciò libero il passo. Re Carlo, cedendo a un irresistibile bisogno di sonno, si era infatti addormentato sopra un letto da campo, vestito con il suo farsetto nero, con gli stivaloni, la cintura lenta e con il cappello accanto. I tre uomini avanzarono e Athos, che andava innanzi a tutti, considerò per un momento in silenzio quel nobile volto così pallido, incorniciato da lunghi capelli neri, appiccicati alle tempie dal sudore provocato da un cattivo sogno, e segnato da grosse vene azzurre che sembravano gonfie di lacrime sotto gli occhi stanchi. Athos diede un sospiro. Il sospiro destò il re, tanto era lieve il suo sonno. Aprì gli occhi. «Ah!» disse sollevandosi sul gomito. «Siete voi, conte de la Fer?» «Sì, sire. Voi vegliate mentre io riposo e venite a portarmi qualche notizia?» «Ahimè, sire», rispose Athos. «Il signor Crowell è giunto stanotte a Newcastle.» «Ah!» fece Carlo. «Per combattermi?» «No, maestà, per comprarvi.» «Che cosa dite?» «Dico che all'esercito scozzese sono dovute 400.000 sterline, per la paga arretrata, sì lo so. Da quasi un anno i miei prodi e fidi scozzesi si battono per l'onore.» Athos sorrise. «Orbene, sire, sebbene l'onore sia una bella cosa, si sono stancati di battersi per questo, e stanotte vi hanno venduto per 200.000 sterline, cioè per la metà di quanto era loro dovuto.» «E quando deve consumarsi l'orribile mercato?» «Oggi, nella mattinata.» «Come vede, vostra maestà, non c'è tempo da perdere.» «Per fare che, se dite che sono venduto?» «Per traversare la Tyne. Per giungere in Scozia, per raggiungere Lord Montrose, che non vi venderà lui.» «No.» «Tale è anche la vostra opinione?» domandò il re a Lord Winter. «Sì, sire.» «E la vostra, signor D'Arblay?» «Anche la mia.» «Dunque si faccia come volete», disse il re. «Winter, date gli ordini.» Winter uscì. Frattanto il re terminò di vestirsi. Mentre i primi raggi del giorno cominciavano a filtrare dalle aperture della tenda, ritornò Winter e disse: «Sire, tutto è pronto.» Con quella leggerezza che lo rendeva uno dei migliori cavalieri d'Europa, Carlo saltò in sella. Poi, volgendosi verso Athos, Aramis e Winter, disse loro: «Signori, vi aspetto.» Ma Athos stava in piedi, immobile, con lo sguardo fisso e la mano stesa verso una linea nera che, seguendo la riva della Tyne, si stendeva per una lunghezza doppia di quella del campo. «Che cosa è quella?» «Ieri non c'era», disse Athos, a cui le ultime tenebre della notte, appena diradata dai primi raggi del sole, non permettevano ancora di ben distinguere. «Sarà la nebbia che sorge dal fiume», riprese il re. «Sire, è qualche cosa di più compatto d'un vapore. Infatti vedo come una barriera rossastra», osservò Winter. «È il nemico che esce da Newcastle e che ci circonda», esclamò Athos. «Il nemico», ripeté Carlo. «Sì, il nemico. È troppo tardi. Guardate, guardate sotto quel raggio di sole, là, dalla parte della città. Vedete rilucere le coste di ferro». Così chiamavano i corazzieri di cui Cromwell aveva fatto le sue guardie.
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, il sito radio3.rai.it.